Andiamo sui problemi concreti. Non so voi. Allora, ministro Bianchi, il premier supportato dal premier Draghi ci ripetono che
è tutto a posto.
Che è tutto a posto. Che abbiamo fatto bene a aprire le scuole sono aperte, si va a scuola, le lezioni, eccetera, eccetera. Io non so voi. Ma dove mi giro? No, dove mi giro? Ma pure parlando
ad esempio,
con...
girati.
Mi giro verso Matteo. Matteo si gira verso di me. Io a casa ho i problemi quintuplicati, sia per quanto riguarda mio figlio, sia per quanto riguarda il lavoro di mia moglie, eccetera, eccetera. Sia il mio, idem, ovviamente, il lavoro. Matteo, idem. Ma noi ci giriamo intorno, chi ha famiglia ha problemi per quanto riguarda la questione scuola. Io continuo a sentire in continuazione casi di positività, quarantena, tampone primo giorno, il T5 viene chiamato così, tampone quinto giorno. Non ci si sta capendo nulla, però pare che la scuola vada avanti. Leggo da Repubblica, record di contagi tra i più piccoli, le scuole svuotate dalle quarantene. Cioè noi abbiamo riaperte le scuole perché sembrava la fine del mondo, poi però le scuole vengono riaperte svuotate dalle quarantene. Io saluto Pino Turi, segretario della UIL Scuola, che è in collegamento con noi. Buongiorno, sì, Turi.
Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'invito.
Allora, Turi, appellandomi ovviamente alla sua onestà intellettuale, ma voi che notizie avete sulla situazione delle scuole? Al di là di quelle che sono i messaggi che ci arrivano a noi sulle chat o da amici che ci raccontano di figli a casa, come vanno allora, le cose?
Allora, visto che vi siete girati dalla parte dei lavoratori, io ho continuamente dei gridi di dolore da parte delle scuole. Il problema delle narrazioni di questo periodo è si scontra con la dura realtà. Le scuole sono state sempre aperte, quindi non sono state mai chiuse, e se stanno andando avanti lo si deve per la buona volontà del personale che ci sta mettendo anima e cuore. Ma contro il virus non basta anima e cuore, le mani nude, ci volevano degli interventi che non sono stati mai fatti. Come pensate che si possa aprire una scuola e farla funzionare senza aver provveduto a creare le condizioni per farlo? Quindi non ci dobbiamo meravigliare. Ovviamente il ministro fa il suo mestiere, però quando si incominciano a dire delle cose che non hanno un riscontro nella realtà, si incomincia a perdere credibilità. Ora questo paese ha bisogno di ritrovare la credibilità nelle istituzioni, bisogna dire la verità. Io personalmente sto chiedendo al ministro attuale e al ministro precedente i dati e non li abbiamo, quindi continuiamo a raccontare delle cose e ci vergogniamo di tirare fuori i dati. Io mi chiedo come si fanno a fare delle scelte senza dati, senza un'evidenza scientifica, si va avanti alla carlona. Prima sentivo il dibattito sì. Sulla partitocrazia. Beh, la partitocrazia in questo paese è diventata di un livello così basso che non riesce a decidere più nulla, e i governi sono in balia della partitocrazia dell'inefficienza, e che si scarica sul sistema sociale e sul sistema economico. Questo è il vero problema di questo paese. Quindi si sbrighino a decidere, e sulla scuola non si è deciso, si è pensato di non decidere. Quindi nessun investimento.
Senta, Turi, ma ecco, ma che cosa bisognava fare secondo lei per garantire una riapertura il più in sicurezza possibile, non a sicurezza 100%, che quello non è possibile.
Non esiste. Sono d'accordo con lei. Questa pandemia non la poteva pensare nessuno. Nessuno poteva, però ormai sono passati 2 anni. Personalmente i sindacati, la UIL in particolare, ha sempre rivendicato degli investimenti per creare le condizioni. Faccio un piccolo elenco: dei presidi sanitari nelle scuole, e qualcuno ricorda il medico scolastico. Gli antichi non erano tutti deficienti,
no.
Tutti questi modernisti che vogliono risparmiare sul passato non capiscono che risparmiando non si fa altro che spostare i costi in futuro, perché un presidio sanitario può anche costare, ma crea le condizioni per non soltanto per far funzionare le scuole, ma per fare i tracciamenti nella società. La scuola è uno spaccato della società, lì ci voleva un osservatore, invece che si è pensato di risparmiare dicendo prendiamo un bidello, un docente o un dirigente scolastico e ci facciamo fare a lui il tracciamento. Non può funzionare, non poteva funzionare. Le aule sono quelle che sono, ovviamente ci vuole tempo per rimetterle a posto, e non si è neanche avviato, che ne dica il ministro Azzolina, io i 40.000 nuovi non li vedo, anzi noi stavamo aspettando quel famoso cruscotto che doveva decidere e definire la composizione di alunni per classe, che rimane sempre molto alta. Quindi concentrati, certo, classi insufficienti, certo, ragazzi messi uno sull'altro, che cosa si poteva sperare? Ecco, le regole che hanno funzionato, perché nella scuola si insegnano le regole, ma chi lo ha fatto? L'ha fatto il docente, il personale della scuola, sobbarcandosi tutta la responsabilità e tutta la capacità in proprio, anche quella famosa DAD, che apro una parentesi, che fine hanno fatto i soldi del piano digitale nazionale precedentemente riservati dalla 107, nessuno lo sa.
Erano riservati al potenziamento della DAD, Turi?
Ma la DAD l'hanno fatta i docenti con il loro...
Certo, è stata fatta una DAD, fai da te,
quei,
certo,
soldi non sappiamo se sono stati spesi precedentemente bene. Noi non abbiamo visto nulla, perché nel momento del bisogno lo ha fatto la scuola nel suo insieme, nella sua autonomia, i docenti, allora, con le proprie capacità e con i propri soldi. Parliamoci chiaro.
Allora, è una scuola, ci racconta Turi, che a mani nude affronta l'emergenza Covid, e l'articolo di Repubblica spiega bene qual è la situazione. Piemonte, regione per regione, un docente su 5 è a casa tra isolamento, quarantena e sospensione. Pochi i supplenti. Sentite, centinaia le classi in DAD. Venerdì a Torino erano 120, alcune anche con un solo positivo. FP2 mai arrivate. Tra i casi critici l'elementare Carducci, rimasta chiusa perché senza collaboratori. E alle criticità di ripartenza in alcune scuole come il liceo Berti si sommano il sovraccarico delle reti e le difficoltà dei dirigenti e referenti Covid che lavorano non stop anche nel weekend. Turi, qui abbiamo la foto in una, ne ho letta una di regione, poi Repubblica ne pubblica 5-6 di regioni con i problemi. Questa del Piemonte è la fotografia di che? Mancano i supplenti. Voi mi dite come fanno a mancare i supplenti?
Cioè, in una, con una voglia
mancano
di lavoro...
Mancano le FP2. Mancano le FP2. Internet va in tilt. Cioè, ma che paese è? Ma che paese è quello che poi ci dice «Oh, sono tornati tutti a scuola! Sono tornati!» E viene vantata questa cosa, Turi. Vantata.
Dottor Fabi, io divento
matto.
Raccontano delle bugie dette 3 volte al giorno, diventano una realtà. Purtroppo la realtà cruda è quella che ha detto lei, non l'ho detto io, non l'ha detto un sindacalista che di solito non ha molto credito, lo hanno espresso dei giornali che sono abbastanza...
No, tra l'altro i giornali, non la verità, appunto, voglio ha dire, scritto Repubblica.
Faccio un giornale che tende ad essere oggettivo. Del resto noi abbiamo 2 elementi, uno di prospettiva, ma sul precariato c'era bisogno che arrivasse il Covid, e qui il precariato significa, esatto, mancanza di supplenze, mancanza di programmazione. Noi ci stiamo sgolando. Io devo dire che mentre chiudevano gli ospedali e riducevano e chiudevano le scuole, tagliavano, noi eravamo in piazza a difenderli. Tutti quanti oggi si meravigliano perché all'epoca eravamo dei pazzi scatenati, perché avevamo pensato che si spendessero dei soldi inutili. I fatti ci danno ragione, o meglio il Covid ha messo in evidenza l'inefficienza di uno Stato che guarda soltanto gli aspetti finanziari immediati senza avere una visione di lungo termine. Quindi non ci possiamo lamentare come Stato, ci possiamo lamentare come cittadini e come lavoratori. Abbiamo bisogno di una politica che guardi lungo, e noi ci stiamo sgolando sulla faccenda del precariato. Una scuola con 200.000 precari, con graduatorie messe su in maniera rapida, senza discussione, in maniera autoritaria, creano questo. Quindi il governo dovrebbe capire che con la disintermediazione sindacale che cercano in tutte le maniere, anzi siamo passati dalla disintermediazione alla divisione, perché ora la politica pensa di dividere i lavoratori, li divide e dividendoli li indebolisce. Ma c'è un sindacato confederale non corporativo che continua a guardare la scuola nella sua dimensione dei diritti individuali dei cittadini italiani, e continua a rivendicare situazioni che sono costituzionali. Bisogna smetterla con la vecchia politica dei 20 anni neoliberisti, perché hanno portato in queste condizioni. E ancora invece i consiglieri del re sono i neoliberisti che si sono appollaiati e messi al servizio della Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio, sono è la stessa classe dirigente.
Lei parla dei funzionari, fare... questi chi sarebbero? I funzionari del Ministero dell'Economia.
Io parlo dei funzionari dell'economia e dei consiglieri a Palazzo Chigi. Sono sempre stesse persone neoliberiste che ci hanno portato in queste condizioni per politiche sbagliate di 20 anni. Ora bisogna incominciare a investire.
Quindi ci dice che ministro X, ministro Y, Nazzolino Bianchi cambia poco in questo senso.
Certo, perché
se non sbattono i pugni sul tavolo, esatto. Se invece si limitano a ratificare lo status quo, è chiaro,
esatto.
È chiaro. Vedete, allora, e invece dovrebbero dire: oh, ma sti supplenti ce li date o no? Ma
io
ste classi
visto, però vedi Gianluca, nell'Azzolina, no? Al netto degli errori dell'Azzolina,
tu sei innamorato dell'Azzolina,
sì, al netto degli errori dell'Azzolina, mi sembra una che ha provato,
ma che ha provato,
ho pensato quantomeno a cambiare qualcosa ed è stata mediaticamente massacrata. Io non lo so se anche tu hai avuto
sentiamo
questa...
Duri, io non lo so questo.
Mentre
Teo
Bianchi mi sembra più allineato, non viene toccato minimamente nonostante tutto quello
io
che
non
vediamo.
Ho visto barricate da parte dell'Azzolina.
Beh no, politicamente è stata massacrata dagli stessi alleati di governo.
Ma veniva massacrata di riflesso perché era il governo con Turi. Com'è andata l'Azzolina da questo punto di vista?
Se lei mi chiede una valutazione dal punto di vista dei lavoratori, il ragionamento è negativo. Se vogliamo parlare dal punto di vista della politica, non è la mia competenza, è...
No, dal punto di vista pratico io lo chiedo, per i problemi che stiamo affrontando, sovraffollamento classico e delle classi e risorse.
Dal punto di vista pratico, dottor Fabio, io sono la persona meno indicata perché ho in piedi una querela con l'Azzolina.
Vabbè, allora lasciamo perdere.
Potrei essere individuato come quello che ce l'ha con lei.
Torrioli, basta, Torrioli, mi tira sempre fuori l'Azzolina, io non lo so che c'ha.
Nel senso, la nostra libertà anche negli ospiti, sono parla di questa persona querelata.
Ma siccome c'è un organo giudiziario di mezzo, lasciamo stare il giudizio di Duri sulla Azzolina. Allora di quello che penso io. Comunque adesso io non me faccio le pagelle ai ministri. Vedo che non è cambiato nulla. Non sta cambiando nulla. La scuola, il Covid evidenzia i problemi atavici della scuola e non si fa nulla per risolverli. Perché Duri, durante il lockdown almeno c'era il bonus babysitter. Adesso
c'era anche la copertura per quanto riguarda le quarantene. Ora
mi faccia completare. Adesso ci sono vari lockdown sparsi per tutta Italia, perché di questo si tratta. Ci abbiamo tutti più o meno un bambino a casa,
sì, esatto.
E i genitori non sanno come fare.
Il congedo
non
parentale ti toglie la metà dello stipendio.
Io devo dare metà dello stipendio mio. Non ho capito perché, ma poi ci sono. Oh,
ma poi tutto,
ma scusate,
alla fine
Duri,
uno di nascosto li lascia ai nonni, questi bambini che mai hanno avuto contatto con un positivo, chi ce li ha, mettendo a rischio anche loro, perché purtroppo è questa.
Per non parlare delle regole sulla quarantena, Duri. Ma io ho sentito una commessa di un negozio che diceva: mai saputo le nuove regole sulla quarantena, che dopo un tot di giorni ti levano lo stipendio. Praticamente da quello che...
Sì, ma poi il problema è che si pensa che per decreto si possa curare le persone. Basta adattarsi alle questioni economiche. Il problema è grosso. Però tenga presente, dottor Fabi, che noi abbiamo dovuto fare uno sciopero per garantire la continuità del personale supplente, il cosiddetto organico Covid, e non è coperto sino a fine anno. Quindi gli ho dato le indicazioni. Ovviamente la coperta è corta, capiamo tutto, però come dicevamo prima, al di là dei vari ministri, deve cambiare la politica, deve cambiare, perché se no torniamo a fare gli stessi errori, le persone farebbero gli stessi errori, perché se l'idea è soltanto quella del PIL e di alcuni, e quindi aumentare le disuguaglianze, in questo paese è un problema di natura politica, quindi bisogna mettersi d'accordo. E capite perfettamente, oggi c'è una marmellata e quindi nessuno prende decisioni, si rinvia o si fanno delle mediazioni a ribasso, sulla pelle di chi? Dei più deboli. Questa è la mia visione in questo momento, e ci vorrebbe invece uno scatto di reni della politica con la P maiuscola per dare delle indicazioni generali, pensare alla salute, pensare all'istruzione, pensare ai valori principali e ovviamente in un contesto di crescita Questo è un presupposto per la crescita, perché se mettiamo le persone nelle condizioni di non lavorare o di lavorare male, la crescita non ci sarà. Quindi sono tutti elementi che vanno visti nel contesto.
Questo è, guardi, questo è il cortocircuito teorico di alcune teorie economiche che lei definisce neoliberiste, ma possono avere insomma vari nomi. Il neoliberismo ovviamente è il termine un po' le racchiude tutte, però sono perfettamente d'accordo, è il cortocircuito. Cioè si ha fiducia ed è legittimo fare nelle sorti, nel progresso, nella produttività, eccetera eccetera, e non ci si accorge poi che in realtà le cose non possono andare avanti così, che il treno si perde i vagoni per strada, si perde il treno che parte a tutta velocità, si è perso 3-4 vagoni nel frattempo per strada e il paese si impoverisce. Alla stazione arriva un treno con la locomotiva, quindi con quei pochi che se lo possono permettere, e due vagoni di prima classe. Tutti i vagoni di seconda e terza classe sono rimasti dietro sui binari e questo impoverisce il paese. Però ancora si va avanti così, pensando che, non lo so, pensando che questo sia il futuro. Vedremo se sarà, se sarà così.
Esattamente d'accordo. Se vuole le faccio un altro esempio.
Sì.
Negli ultimi giorni è stata portata avanti come una grande scelta una legge sperimentale per la cosiddetta competenza non cognitiva. In una scuola che ha bisogno di cognizioni, di ragionamenti, di cose, noi ci inventiamo le competenze non cognitive, guarda caso ispirate da un economista. Come al solito non si vede la realtà e si vede, come dire, di accendere qualche luce per ingannare le persone. Bisogna tornare alla politica, mettere i piedi a terra, confrontarsi con le persone e avvicinare il paese reale al paese legale, che si sta allontanando sempre di più.
Grazie. Pino Turi, grazie al segretario Will Scuola, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a lei e ai suoi radioascoltatori.